Un cordiale saluto a tutte e a tutti voi che mi state ascoltando, alle quali e ai quali non posso dire benvenute e benvenuti a scuola, visto che sto registrando rigorosamente a porte chiuse, nel rispetto delle norme dettate dal decreto ministeriale del 10 marzo, questa lezione in modo da dare continuità al nostro viaggio di studio. La voce unanime del popolo della scuola oggi si leva per dichiarare con fermezza che lo studio è cura, per cui ogni percorso di alfabetizzazione funzionale e culturale, sebbene in forma virtuale, deve continuare la propria attività, perché più che mai in questo momento è necessario agire investendo in intelligenza. Questo è il 14° itinerario del nostro viaggio sulla via che porta dal secolo della scienza al 600 a quello dei lumi, il 700. 3 settimane fa abbiamo incontrato Jean de La Fontaine e abbiamo sottolineato i tratti fondamentali della sua formazione culturale, che corrisponde a quella di tutta una generazione di intellettuali, e abbiamo fatto l'inventario delle sue opere. Ma il nostro incontro con lui non si è ancora concluso, perché quando si nomina La Fontaine la nostra mente è attratta inevitabilmente da un termine, la parola chiave favola, e La Fontaine è effettivamente passato alla storia della letteratura in quanto autore di favole in versi. E allora guardate sul punto 1 del repertorio. Quando nel 1668 Jean de La Fontaine fa pubblicare la sua prima raccolta di favole, la intitola Fables choisies, mises en vers, favole scelte, messe in versi. E con questo titolo vuole dichiarare che il suo intento è quello di far combaciare strettamente la poesia alla favola, per dare la maggiore evidenza possibile alla poesia, in modo, così facendo, da poter superare quello che lui considera il blando pedagogismo che obbliga gli autori di favole antiche, greche e latine a far risaltare una morale un po' scontata. Cioè, per La Fontaine scrivere in versi, così come per Pascal ragionare in termini matematici e per Montaigne riflettere sulle cose della vita, è un'operazione del tutto naturale, tanto che spesso anche le sue lettere sono scritte in versi. Quindi, prima di essere un satirico o un moralista, La Fontaine vuole essere definito un lirico, un poeta lirico, e di conseguenza si sente in obbligo di concludere le sue composizioni con una formula di carattere morale solo per rendere omaggio alla tradizione antica del genere letterario della favola, una tradizione alla quale La Fontaine si avvicina con il dovuto rispetto, anche se per lui la morale della favola non ha mai propriamente un carattere moralistico. E difatti solo 24 favole tra le 124 della prima raccolta si concludono con una sorta di insegnamento morale. Di solito le favole di La Fontaine si chiudono mettendo in evidenza la crudeltà. Ed è con questo tema che l'autore, il creatore della favola moderna, come è stato definito, vuole spronare la persona che legge a riflettere sulla natura dell'etica. Perché c'è il male? Perché c'è la sofferenza? Perché c'è l'ingiustizia? E vuole esortare la persona che legge a considerare il fatto che il tema annoso e drammatico della crudeltà necessita, afferma La Fontaine, di essere urgentemente circoscritto nei suoi confini. Sembra un virus. Perché? E lo è. Comprende un'area molto vasta, data da un ampio ventaglio di termini che ne rafforzano la negativa efficacia e ne aumentano la potenza, tanto da rendere facilmente succubi gli esseri umani. Che cos'è la crudeltà? La crudeltà è durezza, spietatezza, disumanità, insensibilità, cattiveria, malvagità, ferocia, brutalità, atrocità, efferatezza. E come si può accettare, si domanda la Fontaine, così come se lo domandano Montaigne e Pascal, che la crudeltà sia il carattere predominante di una società, il 600 è il secolo del trionfo della cristianità, che si definisce a identità cristiana? Ora, quale di questi termini, durezza, spietatezza, disumanità, insensibilità, cattiveria, malvagità, ferocia, brutalità, atrocità, efferatezza, mettereste per primo accanto alla parola crudeltà e in relazione a quale situazione o a quale episodio avete scelto questo termine? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Sono stati scritti molti saggi che trattano il tema della crudeltà nelle favole di La Fontaine, che è il tema dominante di quest'opera. Un argomento che colpisce la lettrice e il lettore fin dalla prima famosissima favola della raccolta, La cicala e la formica. Beh, leggiamo il testo di questa favola nella classica traduzione di Emilio De Marchi, scrittore del quale bisognerebbe leggere o rileggere il celebre romanzo intitolato Demetrio Pianelli. Beh, cosa c'è da leggere? No, c'è da leggere Emilio De Marchi. La cicala e la formica. La cicala, che imprudente tutto estate al sol cantò, provveduta di niente nell'inverno si trovò, senza più un granello e senza una mosca in la credenza. Affamata e piagnolosa va a cercar della formica e le chiede qualche cosa in cortesia per poter fino alla prossima primavera tirar via, promettendo per l'agosto, in coscienza d'animale, interessi e capitale. La formica, che ha il difetto di prestar malvolentieri, le dimanda chiaro e netto: che hai tu fatto fino a ieri? Cara amica, a dire il vero, non ho fatto che cantare tutto il tempo. Brava, Augusto, balla adesso se ti pare. Ora, ci sono diversi modi, diversi motivi di riflessione riguardo a questa famosa favola. Riflettiamo, guardate sul punto 2 del repertorio. Il senso della prima delle favole di Jean de La Fontaine, che riassume un po' tutta l'opera, intitolata La cicala e la formica, si può cogliere solo se si tiene conto della caduta in disgrazia del sovrintendente Nicolas Fouquet ad opera del suo rivale politico Jean-Baptiste Colbert. E la storia e il conflitto tra questi due personaggi non a caso lo abbiamo messo in evidenza 15 giorni fa, se ricordate. Questa favola che inaugura la raccolta e ne sintetizza il carattere mette subito in risalto il tema della crudeltà, su cui La Fontaine vuole far riflettere le sue lettrici e i suoi lettori. Una società che dichiara la propria identità cristiana può tollerare un uso diffuso della crudeltà, si domanda il poeta? E il testo di questa favola ha messo in crisi anche il filosofo Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, perché non lo può far leggere al suo Emilio. Emilio è il nome del ragazzo protagonista del più famoso romanzo pedagogico di Rousseau intitolato Emilio o dell'educazione, pubblicato nel 1762. Infatti, il noto teorizzatore dell'educazione naturale, Rousseau, che abbiamo incontrato qualche anno fa e che rincontreremo a suo tempo, non può certo proporre come modello il comportamento imprevedibile e irresponsabile della cicala, ma neppure, soprattutto, la presunta virtù della formica, perché come paziente accumulatrice di beni cade nell'avarizia e perde il senso della carità più elementare, fino ad assumere un atteggiamento cinico che risulta francamente odioso, e la favola è di conseguenza inservibile a livello educativo. E La Fontaine desidera che le sue favole non propongano una morale accomodante, che non può essere considerata uno strumento edificante se non da ipocriti precettori. E quindi Rousseau non può prescrivere la lettura della favola di La Fontaine ad Emilio se non quando, raggiunta la maggiore età, Emilio comincerà a riflettere sul delicato tema della crudeltà umana. Questa favola di La Fontaine è stata anche spiritosamente commentata in chiave scientifica, entomologica per la precisione, da l'entomologo a Jean-Henri Fabre, 1823-1915, il quale è noto per le sue pazienti osservazioni sul mondo degli insetti, che ha saputo descrivere in uno stile pittoresco e colorito nell'opera in 10 volumi intitolata Ricordi entomologici. Ricordi anche i miei personali, ricordo di avere sfogliato qualcuno di questi opere nella mia infanzia, nella quale, parlando delle cicale, scrive: non vi sono cicale in inverno, le cicale non mangiano grano né moscerini o vermicelli come le onnivore formiche. Ma La Fontaine non vuole fare l'entomologo, scrive Fabre, e il suo bestiario è in realtà un campionario dell'umanità sotto forma animale, e gli insetti reali sono al di là del bene e del male. Ora, chi vuole saperne di più sugli insetti, guardate, può sfogliare in biblioteca, se ci sarà ancora, l'opera di Jean-Henri Fabre intitolata Ricordi entomologici. Qual è l'insetto più interessante per voi? Perché? Scrivete due righe in proposito. Oggi sono entrati anche nella cucina. Ora, per comprendere le composizioni di La Fontaine non bisogna puntare l'attenzione né sulla morale, a detta di Jean-Jacques Rousseau, né sulla scienza, a detta di Jean-Henri Fabre, ma bisogna piuttosto tenere conto delle circostanze storiche. E nel caso della cicala e la formica non si può prescindere, come abbiamo detto, dall'affare Fouquet. La cicala è Nicolas Fouquet, accusato di imprevidenza da Jean-Baptiste Colbert, probabilmente invidioso della piccola ma brillante corte di cui il sovrintendente alle finanze, come sapete, si è circondato a vole di Comte nel suo castello. Non so se siete andati a vederlo in rete, questa grande costruzione, dando feste che fanno molto ingelosire il Re Sole, che, a proposito di favole, si comporta da leone che finge di essere ferito. C'è una favola in proposito. Ora, la corte di Fouquet è animata dalla presenza di scrittori e di artisti come lo stesso La Fontaine, e la cicala è, per tradizione, un'incarnazione del canto e della poesia, mentre la formica è Colbert, che gestisce le finanze pubbliche con rigore, risparmiando fino all'osso sullo stato sociale, in modo che il re possa spendere quasi tutti i soldi pubblici per la sua lussuosa vita privata, dice Pascal, e lui stesso, Colbert, possa accumulare un'immensa fortuna. Quindi la formica, simbolo tradizionale di prudenza e di economia, diventa nella favola di La Fontaine l'emblema del cinico accaparramento dei beni. E il tema della crudeltà, della malvagità umana è direttamente legato a quello della morte, che, come abbiamo già detto, diventa, così come nei saggi di Montaigne e nei pensieri di Pascal, l'argomento predominante nelle favole di La Fontaine, dove muoiono o si uccidono tra loro più persone che in tutte le tragedie classiche. E a questo proposito, una delle favole più pessimistiche si intitola L'uomo e il serpente, o L'uomo e la serpe, o L'uomo e la biscia, seconda delle traduzioni, nel cui testo l'autore scrive che l'essere umano è più malvagio e più ingrato di un serpente, che è l'animale perverso per definizione, il quale però ha buon gioco a ribattere l'accusa di ingratitudine rifacciando all'essere umano il suo comportamento egoistico. La tua giustizia, dice il serpente all'uomo, consiste in ciò che per te è utilità, è piacere, è capriccio. Ta justice, c'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice. Ora, su un volume contenente le favole di La Fontaine, che potrebbe essere nella vostra biblioteca domestica, e navigando in rete ci sono tutte le favole di La Fontaine, leggete il testo dell'uomo e il serpente, o l'uomo e la serpe, o l'uomo e la biscia. Nel testo della favola, in cui il serpente rinfaccia all'essere umano il suo comportamento egoistico, emerge anche il tema, oggi di grande attualità, che riguarda le accuse rivolte dalla natura all'uomo, un tema che fa di La Fontaine un anticipatore nel denunciare le forsennate distruzioni operate dall'umana follia che a lungo andare stanno minando la salute del pianeta. E questo tema viene ripreso dalla Fontaine nel testo della favola intitolata I compagni di Ulisse, nel cui testo l'autore si spinge fino a sostenere che la condizione degli animali è da preferire a quella umana. I compagni di Ulisse, una favola sconosciuta, ma poco letta, ma come ricorderete dal testo dell'Odissea, sono stati trasformati in bestie dalla maga Circe, in porci, ma La Fontaine diversifica. Solo Ulisse è stato risparmiato, e quando lui, con la sua capacità di mediazione, riesce a ottenere che i suoi compagni riacquistino la loro condizione umana, ecco che loro rinunciano, perché lo status degli animali, del leone che è re, dell'orso che gode di tutto, del lupo di cui tutti hanno paura, è da preferire a quello umano. E La Fontaine mette soprattutto in evidenza il discorso del lupo, cioè del compagno di Ulisse trasformato in lupo e tornato uomo malvolentieri, il quale sostiene che è inutile tornare alla condizione umana dal momento che gli uomini si comportano né più né meno come i lupi. E qui La Fontaine fa echeggiare la celebre frase del filosofo Thomas Hobbes, 1588-1679, che incontreremo strada facendo, l'affermazione homo homini lupus, l'uomo, scrive Hobbes, ma la prende da qualche di un altro, come vedremo, questa affermazione. L'uomo è un lupo per l'altro uomo, e l'unica differenza è che mentre gli animali lottano tra di loro per necessità, gli uomini si uccidono tra di loro per il solo piacere di uccidere, e in modo ineccepibile il lupo filosofo conclude il suo ragionamento affermando: siccome tutto sommato scellerato vale scellerato, preferivo restare lupo piuttosto che uomo, essere tornato. E questa è una condanna senza appello che La Fontaine fa pronunciare all'animale che passa come la più crudele delle bestie carnivore. Il poeta Paul Eluard, 1895-1952, critica l'eccessivo, secondo lui, pessimismo di La Fontaine e per questa ragione lo ha escluso dalla sua antologia viva della poesia del passato, pubblicata nel 1951. Perché secondo lui, Eluard è stato un grande cantore dell'amore, della fraternità umana, La Fontaine è colpevole di essersi allontanato dalle rive della speranza umana e secondo Eluard non si può e non si deve mai perdere la speranza, certo. Ma ora, su un volume contenente le favole di La Fontaine, che sarà pure nella vostra biblioteca domestica e navigando in rete, leggete il testo dei compagni di Ulisse. La Fontaine, oltre che dal poeta Paul Eluard, è stato criticato da molti commentatori contemporanei che gli hanno rinfacciato di aver voluto cinicamente sostenere l'ineluttabilità del diritto del più forte. Ma sono anche molte e molti gli studiosi che fanno rimarcare il fatto inequivocabile che La Fontaine evidenzia l'impossibilità di coltivare speranze finché la società accetterà di essere fondata sulla malvagità. E la malvagità genera malvagità, e questo fatto provoca la perdita della fiducia piuttosto che della speranza, come succede alla pernice nel testo della favola La pernice e i galli, che ora leggiamo nella traduzione di Maria Vidale, dal volume che unisce una serie di favole di La Fontaine con i dipinti di Chagall, che ne illustra un certo numero. La pernice e i galli. Fra certi galli violenti e poco urbani, sempre in rissa tra loro e turbolenti, viveva una pernice. Lei, femminile, dai modi delicati, pensava che, essendo una signora e per di più straniera, i galli che all'amore son portati l'avrebbero trattata con affetto, e invece quelli rissosi, scalmanati, non le portavano un filo di rispetto. Anzi, godevano a prenderla a beccate. Lei sulle prime ci rimase male, ma poi, vedendo che anche tra di loro era tutto un beccarsi e uno spennarsi, dopo un po' finì per consolarsi e si disse: è vero, io deploro la loro inciviltà, ma non è colpa loro, poveracci, loro usano così, niente da dire. Non tutte le creature sono forgiate sullo stesso stampo. Chi nasce gallo e chi nasce pernice. Dipendesse da me, sarei felice di avere una più onesta compagnia. Però il padrone della fattoria ha deciso altrimenti. Ci cattura, ci taglia le ali e poi ci mette in gabbia insieme con i galli, senza scampo, e non degli animali, solo dell'uomo bisogna aver paura. Guardate sul punto 3 del repertorio. L'argomento che domina le favole di La Fontaine è, come abbiamo detto, quello della denuncia della crudeltà e della malvagità umana. Ma non si può dimenticare che questo tema è accompagnato dalla commossa partecipazione, dalla solidarietà e dalla pietà verso gli infelici. E questi tre elementi percorrono da un capo all'altro l'opera di La Fontaine. E nella favola La pernice e i galli, che abbiamo appena letto, la pernice, che subisce spesso le beccate dei galli, li commisera comunque affermando che sono dei poveracci incolpevoli, vittime del fatto che l'inciviltà genera inciviltà. E perfino il lupo, che fidatosi delle parole degli uomini finisce accoppato, è una povera bestia, come scritto nella favola Il lupo, la madre e il bambino, leggetela. E la povera infortunata è la leonessa che ha perduto il suo nato, come scritto nella favola La leonessa e l'orsa, leggetela. E perfino i ladri, ingannati da un loro socio, sono i poveri ladri, come scritto nella favola I ladri e l'asino, leggetela. E quando il lupo, affamato e randagio, si sente proporre dal cane le gioie eccezionali della vita domestica, anche il poeta si commuove insieme al povero animale che sogna una realtà per lui di impossibile realizzazione. Perché chi è quella persona che si mette un lupo in casa? Come scritto nella favola Il lupo e il cane, leggetela. Forse la vera morale delle favole è quella di accettare fino in fondo, in tutte le sue contraddizioni, la realtà della natura umana, godendo quando è possibile e imparando a soffrire il meno possibile. E questa è una morale, come avete capito, tipicamente epicurea, improntata a una visione concretamente realistica della vita, una morale che incoraggia la persona ad imparare come si possa attenuare il più possibile l'invadenza del dolore, le lezioni di Gassendi sulla cultura epicurea, simile a quella del cristianesimo. La Fontaine non vuol certo dare ragione al lupo, no? Della celebre favola Il lupo e l'agnello, rileggetela, ma dichiara solo l'impossibilità di salvare l'agnello vittima della propria ingenuità, perché invece di stare alla larga, se lui va ancora a cercare di ingraziarselo dicendo come sei bello, come sei, è chiaro che il lupo, anche se non ha fame, se lo mangia lo stesso. E ammonisce chi, volendo sconvolgere l'ordine della natura, come ci stiamo accorgendo in età contemporanea, finisce per naufragare nel mare della propria imbecillità, come accade alla rana che si gonfia grottescamente fino a scoppiare, no? Come si legge nella favola Il bue e la rana, rileggetela, oggi è di grandissima attualità. E invece sembra giustificare la volpe che non riesce a raggiungere l'uva, pur saltando più in alto che può, volitiva come al solito, la quale, per non cadere nel ridicolo, trova una scusa anche non plausibile, come si legge nella favola la volpe e l'uva, rileggetela, ben tanto è acerba, mentre quell'uva era perfettamente matura. Mentre il ridicolo travolge gli ipocriti e i falsi devoti, che La Fontaine non sopporta, come scritto nella favola Il topo eremita, leggetela. Ed è in linea con lo stesso pensiero, naturalmente, espresso da Molière nella commedia Tartufo. E il genere della favola, così come lo ha interpretato La Fontaine, è molto vicino al genere teatrale. Sapete che c'è anche il teatro nella sua formazione culturale, perché le favole, in tutta la loro ampiezza, mettono in scena la grande commedia della vita, e ogni favola è come se fosse un atto unico, scrive La Fontaine. Le favole sono un'ampia commedia con 100 atti, uno dall'altro diverso, in cui la scena è l'intero universo. Se non mette tutto in rima, non è contento. Ora, su un volume contenente le favole di La Fontaine, che sarà pure nella vostra biblioteca domestica, navigando in rete, dove ci sono tutte le favole di La Fontaine, leggete e rileggete i testi delle composizioni che abbiamo citato questo punto del repertorio come esempio. I principali protagonisti delle favole di La Fontaine appartengono a un gruppo di animali i quali, secondo la tradizione, risultano essere più funzionali a questo genere letterario, come il leone, la volpe, il lupo, il topo e l'asino. Ora, prima di occuparci brevemente delle caratteristiche di questi, brevemente non di tutti, perché la volpe e l'asino devono avere più spazi. Ebbene, non possiamo dimenticare il fatto che il signor Palomar, è in quarantena il signor Palomar, ma è solo in quarantena, con noi a porte chiuse in quarantena. Ma il signor Palomar, nostro abituale ormai compagno di viaggio, osserva spesso gli animali per domandarsi se sia lecito dare un giudizio su quelle che gli esseri umani considerano dal loro punto di vista di osservazione e secondo il loro metodo di giudizio delle imperfezioni. Si domanda se la constatazione di quelli che noi consideriamo dei difetti e delle insufficienze non debba essere per noi umani un motivo di riflessione sul nostro modo di osservare, specialmente se una presunta disarmonia funziona perfettamente, per cui siamo costrette e costretti a cercare di capire quale possa essere la ragione di questo fenomeno, che una disarmonia possa funzionare tranquillamente, perfettamente. Quando vediamo per esempio correre una giraffa, un animale esentato dalla presenza nelle favole, voi potete scrivere voi una favola sulle giraffe, siamo tentati di dire, come fa il signor Palomar, ma come corre male la giraffa, cioè come è disarmonica nel corso della sua corsa, eppure corre, e come se corre, ma leggiamo. La corsa delle giraffe. Il signor Palomar allo zoo si ferma davanti al recinto delle giraffe. Ogni tanto le giraffe adulte si mettono a correre, seguite dalle giraffe bambine. Si lanciano alla carica, fin quasi alla rete del recinto, girano su se stesse, ripetono il percorso a gran carriera due o tre volte, si fermano. Il signor Palomar non si stanca d'osservare la corsa delle giraffe, affascinato dalla disarmonia dei loro movimenti. Non riesce a decidere se galoppano o se trottano, perché il passo delle zampe posteriori non ha niente a che fare con quello delle anteriori. Le zampe anteriori, dinoccolate, si arcuano fino al petto e si srotolano fino a terra come incerte su quali delle tante articolazioni piegare in quel determinato secondo. Le zampe posteriori, molto più corte e rigide, tengono dietro a balzi un po' di sbieco, come fossero gambe di legno o stampelle che arrancano, ma così, come per gioco, come sapendo d'essere buffe. Intanto il collo teso avanti ondeggia in su e in giù come il braccio di una gru, senza che si possa stabilire un rapporto tra i movimenti delle zampe e quello del collo. C'è poi anche un sobbalzo della groppa, ma questo non è che il movimento del collo che si fa leva sul resto della colonna vertebrale. La giraffa sembra un meccanismo costruito mettendo insieme pezzi provenienti da macchine eterogenee, ma che pur tuttavia funziona perfettamente. Il signor Paloma, continuando a osservare le giraffe in corsa, si rende conto d'una complicata armonia che comanda quel trapestio disarmonico, d'una proporzione interna che lega tra loro le più vistose sproporzioni anatomiche, d'una grazia naturale che viene fuori da quelle movenze sgraziate. L'elemento unificatore è dato dalle macchie di pelo disposte in figure irregolari ma omogenee, dai contorni netti e angolosi, e esse si accordano come un esatto equivalente grafico ai movimenti segmentati dell'animale. Più che di macchie, si dovrebbe parlare di un manto nero la cui uniformità è spezzata da nervature chiare che s'aprono seguendo un disegno a losanghe. Una discontinuità di pigmentazione che già annuncia la discontinuità dei movimenti. A questo punto la bambina del signor Palomar, che si è stancata da un pezzo di guardare le giraffe, lo trascina verso la grotta dei pinguini. Il signor Palomar, cui i pinguini danno angoscia, la segue a malincuore e si domanda il perché del suo interesse per le giraffe. Forse perché il mondo intorno a lui si muove in modo disarmonico ed egli spera sempre di scoprirvi un disegno, una costante. Forse perché lui stesso sente di procedere spinto da moti della mente non coordinati, che sembrano non aver niente a che fare l'uno con l'altro e che è sempre più difficile far quadrare in un qualsiasi modello d'armonia interiore. Il genere della favola, come ben sappiamo, segue un codice predisposto fin dall'antichità, tanto nella letteratura greca e romana quanto in quella orientale, che consiste nel rappresentare i vizi e le virtù degli individui trasferendo allegoricamente la condizione umana nel mondo animale. E La Fontaine, nell'affermare questo concetto, si rifà, come abbiamo detto, al pensiero socratico, ricordando che secondo la leggenda Socrate avrebbe trascorso l'ultima fase della sua vita mettendo in versi le favole di Esopo, dove gli animali sono i protagonisti assoluti. Quali animali in particolare? Guardate sul punto 4 del repertorio. Nelle favole di La Fontaine, così come nel genere letterario della favola in generale, c'è un gruppo di animali i quali risultano essere maggiormente protagonisti, in quanto più funzionali alla narrazione, come il leone, la volpe, il lupo, il topo e l'asino. Dobbiamo tuttavia ancora riflettere sul fatto che la bontà universalmente riconosciuta all'opera di La Fontaine non è da collegarsi alla narrazione, vale a dire al contenuto, ma bensì riguarda la forma. È la forma, il modo in cui scrive nell'opera di La Fontaine, che valorizza il contenuto. E di conseguenza è questo elemento che, soprattutto con la musicalità del verso, esalta il ruolo allegorico degli animali protagonisti. Le favole di La Fontaine è un'opera che viene universalmente considerata come perfetta, cioè di rara freschezza e di attualità. Ma voi direte, perché questo giudizio così favorevole se le favole sono già state scritte nell'antichità, no? nel Medioevo, durante il Rinascimento, da molti altri autori? L'apologo in forma di favola, voi direte, beh, non lo ha mica creato lui. E allora qual è il merito di La Fontaine? Il merito di La Fontaine è quello di aver dato dignità formale a un genere letterario considerato minore, mettendo in versi, in modo geniale, un materiale grezzo che, tradotto in poesia, si arricchisce di vitalità e di misura. La competenza di La Fontaine come verseggiatore, e per noi che frequentiamo un percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura, questo è un tema sensibile, è il frutto di una lunga e laboriosa incubazione che inizia dagli anni della sua giovinezza, fin da bambino, quando scopre di amare, di un amore intenso, le parole, come scrive lui, con le quali comincia a giocare fino a farle diventare vive, mobili e colorate, e anche esatte e necessarie, donando loro un'ineguagliabile musicalità, un esercizio da cui trae piacere, un piacere che lui trasforma in una vocazione. E di conseguenza, fin da ragazzo, Jean pensa e scrive in versi. E come abbiamo già studiato, la sua vocazione versificatoria si misura con tutti i generi in auge nel suo tempo: il poema, l'elegia, il romanzo, il teatro, il racconto, la novella, il libretto d'opera, dando vita, come sappiamo, ad una produzione ricca e varia, dagli esiti spesso felici, finché, in età già matura, non trova finalmente il genere che sente come più congeniale alla sua natura, l'apologo in forma di favola. E ogni favola di La Fontaine, come abbiamo già detto, è un minuscolo atto unico. Ogni favola di La Fontaine è teatro, è poesia parlata, una poesia che si caratterizza per repentini cambi di ritmo e di tono, tipici dell'oralità e conchiuse dalla folgorante sinteticità. La favola di La Fontaine è stata definita appunto teatro poetico, e la voce recitante è sempre la sua, perché lui non esce mai di scena, e da bravo primo attore fa parlare le sue bestie dotate di maschere umane, passando con disinvoltura e con piacere dallo stile eroico-comico di tradizione letteraria al parlato più semplice di tradizione popolare. E così la persona che legge si sente chiamata in causa, e di volta in volta è un corvo vanitoso, o una volpe avida e astuta, o un lupo ingordo e spesso anche ingenuo, o un gallo furbo, o un tacchino ottuso, o una lepre meditabonda, o una rana filosofa. Chi legge si immedesima inevitabilmente nella favola di La Fontaine. Leggendo le favole di La Fontaine viene spontaneo chiedersi: in quale animale favoloso preferirei o desidererei immedesimarmi? Beh, come si fa a non scrivere due righe in proposito, visto che tutti gli atteggiamenti umani rientrano nel genere letterario della favola? Nell'opera di La Fontaine, abbiamo detto, è la forma poetica che esalta il contenuto, e di conseguenza è questo elemento che mette in risalto il ruolo allegorico degli animali, e soprattutto di quelli che, secondo la tradizione del genere letterario della favola, sono i maggiori protagonisti, come il leone, la volpe, il lupo, il topo e l'asino. Guardate sul punto 5 del repertorio. Nelle favole di La Fontaine il sovrano degli animali è il leone, che lui presenta in modo maestoso, malgrado la sua innata ferocia. E il poeta mostra sempre la figura del leone in un'aura di grandezza, anche quando il re degli animali fa delle brutte figure. E sappiamo che La Fontaine, beh, gliele fa fare le brutte figure, fa sì che il suo re leone si comporti sempre in modo dignitoso, perché vuole criticare il re sole, Luigi XIV, con il quale è in contrasto, il quale come sovrano e come uomo si comporta spesso in modo poco dignitoso. Cioè, La Fontaine allude al fatto che se fosse una bestia, forse il re sole si comporterebbe più dignitosamente. L'accoppiata del termine re con il termine leone non può che suggerire un giudizio feroce, afferma sarcastico La Fontaine, che mette sempre certe sue dichiarazioni per prudenza ben chiuse tra parentesi. Ora, se il leone ha nelle favole un posto di riguardo, gli animali dai quali si impara di più sono la volpe, il lupo e il topo. Infatti, avendo tutti gli altri animali contro, essi devono valersi della dabbenaggine, dell'imbecillità o della vanagloria delle bestie più mansuete e più ingenue. Ora, il personaggio della volpe, conoscete la volpe, è tipico, è emblematico, assume un'importanza particolare perché è il ritratto vivente dell'astuzia. Guardate, è la metafora dell'astuzia della ragione, e questo va sottolineato. E riesce quasi sempre a cavarsi d'impaccio e a giocare tiri mancini agli altri animali meno provvisti di intelligenza, ed è una presenza familiare nelle favole di La Fontaine, come lo è stata nella tradizione medievale, quando la fama della volpe raggiunge l'apice in una celebre opera, qui dobbiamo dedicarci un po' alla letteratura, che la vede protagonista. E a questo punto non possiamo fare a meno, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, di presentare quest'opera. Magari a qualcuno e a qualcuno di voi viene voglia di leggerla, visto che è La Fontaine stesso a suggerircela, perché la utilizza spesso per dare un tono ai testi delle sue favole, e quindi non la possiamo ignorare. E di conseguenza procediamo con ordine. L'opera di cui stiamo parlando si intitola Il romanzo della volpe e si configura in una raccolta di narrazioni scritte in versi francesi composte tra il XII e il XIV secolo. Queste narrazioni non sono legate le une alle altre, ma si riferiscono tutte a un personaggio principale, Renard, o Renard, le Goupil, cioè in francese antico, cioè la volpe, o il volpe, il volpone, perché è un personaggio maschile. La figura di Renard è stata creata per mettere in guardia e per far riflettere sulla Renardie, la Renardite, cioè sull'astuzia, l'astuzia della ragione, e sull'ipocrisia dominanti nel mondo. E l'immagine che rappresenta questa astuta tendenza è quella della volpe, e questa caratteristica, già nota nella letteratura antica, è stata messa inizialmente ben in rilievo in un poema epico. C'è un precedente, vedete, in 6500 versi latini dal titolo In Isengrimus, in italiano Isengrino, scritto nelle Fiandre dal chierico fiammingo Nivardo da Gand tra il 1149 e il 1151. In questo poema, per la prima volta, gli animali sono dei veri protagonisti, qui nell'Isengrino, e portano dei nomi propri significativi di tradizione germanica in funzione del loro aspetto e del loro carattere. C'è Bruno, che è l'orso, c'è Isengrim, che significa elmo di ferro, che è il lupo, c'è Reinhard, il furbo matricolato, il volpone, che è la volpe. Il nome Reinar deriva da Ragin, il consiglio, e da Art, duro, duro consiglio. Poi c'è Vrevel, il tracotante, che è il leone. Il poema Isengrino, raccontato dal cinghiale Bossen e scritto dall'orso Brun o Bruin, si apre con un tipico motivo medievale. La capra intraprende un pellegrinaggio a Roma e a lei si uniscono il cervo, il caprone, il montone, l'asino, il volpone, Reinardus, l'oca e il gallo. A sera la comitiva si ferma in un'osteria, in mezzo ai boschi, per passarvi la notte, ma a un certo punto sopraggiunge anche il lupo, Isengrino, e dopo un primo momento di preoccupazione, consigliati da Reinardus, gli animali pellegrini pensano di sbarazzarsi di lui, e Isengrino viene invitato a tavola. E qui ha inizio il racconto delle avventure in cui il volpe Reinhardus e il lupo Isengrino cercano di eliminarsi a vicenda, coinvolgendo tutti gli altri animali nella storia, e il pellegrinaggio, come ben capite, assume un tono tutto diverso da quello che dovrebbe essere, ironicamente. La fonte di questo poema, attiva dalla notte dei tempi, è la ricca tradizione orale popolare, e Isengrimus non ha quindi un'origine dotta e letteraria, ma diventa letteratura perché un chierico, un intellettuale medievale che studia e lavora in biblioteca, ve lo potete immaginare, no? L'avete visto anche al cinema, no? Questi intellettuali che lavorano nelle biblioteche, che si inventano molte cose. Si diverte a comporlo questo poema. Nivardo Dagand possiede un sofisticato gusto satirico e è quello che mette, che codifica la cosiddetta zoepica, cioè la lettera zoe vuol dire animale in greco, cioè la letteratura che parla degli esseri umani utilizzando gli animali, la zoepica. E Isengrimus costituisce un'opera in cui, in modo pacato e austero, dà però libero sfogo al sarcasmo verso la Chiesa e verso lo Stato, due grandi istituzioni che spesso, nelle loro diverse manifestazioni, non si comportano con coerenza rispetto a ciò che predicano. La creazione del genere zoepico, cioè l'invenzione di far parlare gli animali, che arriva fino alla Walt Disney Production, è piaciuta molto nei secoli alle scrittrici e agli scrittori. E qui potremmo aprire una parentesi molto ampia, ma ci dobbiamo contenere. Facciamo solo un esempio. E quando George Orwell, per esempio, ha scritto nel 1945 il romanzo La fattoria degli animali, chissà se sta anche nella vostra biblioteca domestica, immagino, ha utilizzato per comporre questa sua celebre opera il genere letterario zoepico e lo ha fatto con maestria. Ora leggete o rileggete, guardate, La fattoria degli animali di George Orwell, un romanzo, andate al di là del Grande Fratello o al di qua, cioè un romanzo che continua a descrivere bene certe anomalie dei tempi presenti. Allora, sull'esempio del poema Isengrimus prende forma successivamente il romanzo di Renard, il romanzo della volpe, un'opera composta da molti racconti raccolti e assemblati insieme da vari autori, compilatori redazionali come Pierre de Saint-Claude, Richard d'Elison, i cui nomi non compaiono in copertina, dove accanto a Renard il volpone, a Isengrino il lupo, a Nobile il leone, a Bruno l'orso e al gallo Chantecler, uno che puliva molto bene, compaiono numerosi altri animali, la pubblicità vedete da dove va a pescare, l'industria, il mercato, il corvo, T.S. Eliot, il cane, Ronel, il gatto, Tiber e molti altri, tutti contraddistinti da un nome, i quali formano tutti insieme una società con le stesse contraddizioni, simile a quella degli umani. Questi animali hanno anche ognuno una moglie, naturalmente. Il volpone Renard ha per moglie la volpe Ermellina, Isengrino ha la lupa Ersen, Nobile ha la lionessa Fiera, e il nome proprio dato a ciascuna di queste figure conferisce una vita letteraria individuale e autonoma a questi singoli personaggi. Il romanzo di Renard, il romanzo della volpe, si compone di tante parti staccate tra loro dette branche, ramificazioni, che presentano una società di tipo monarchico sotto il governo del leone e l'azione fondamentale costituita dalle lotte tra il volpone Renard e Isengrino il lupo. E tutto il regno è diviso in due partiti, l'uno favorevole alla volpe e l'altro al lupo. Ve la immaginate una società di questo genere? O ve la immaginate benissimo? Forse ve la immaginate benissimo, due partiti, uno della volpe e l'altro del lupo, stiamo freschi. Ora, il volpone Renard è astuto, malvagio, inesauribile, sempre minacciato e in pericolo, ed è quello che tiene in movimento tutto il regno, è il genio stesso dell'avventura. Per lui l'avventura è un istinto naturale e quindi è il modello di tutte le avventuriere e gli avventurieri che stanno sul palcoscenico della letteratura, e finisce quasi sempre con l'avere la meglio. E mentre le altre bestie vivono in pace d'accordo alla corte del loro re, solo Renard, imprudente e ingordo, trama i loro danni e si fa beffe di alcune di loro, cerca scappatoie quando è incolpato, invoca l'aiuto degli altri animali quando ne ha bisogno, ma poi, una volta che si ritrova libero di agire, tradisce subito cinicamente il suo stesso salvatore. Ora, i racconti contenuti nel il romanzo della Volpe sono molto significativi e hanno molte cose da insegnare su come non comportarsi e su come comportarsi nella società contemporanea. Il romanzo della Volpe in età medievale circola in tutta Europa e durante l'umanesimo e il Rinascimento è fonte di ispirazione per molti autori, e in epoca moderna La Fontaine, come abbiamo detto, si è spesso giovato di quest'opera nelle sue composizioni. Ora, un ulteriore motivo per dedicarsi alla lettura del romanzo della Volpe sta nel fatto che, strada facendo, quando tra qualche anno attraverseremo nuovamente i territori del romanticismo, avremo modo di rincontrare quest'opera, per esempio in compagnia del signor Johann Wolfgang Goethe, ma questa è un'altra storia della quale mi auguro ci occuperemo a suo tempo. Per ora il romanzo della Volpe lo potete richiedere in biblioteca, leggetelo. Magari potete mandare un avviso alla casa editrice Sellerio perché si decida a ristampare il romanzo della Volpe, visto che non si riesce più a trovare in circolazione, è diventato prezioso. Quindi, secondo, perché nessuno ne parla, è un'opera importante, fondamentale. Secondo la tradizione del genere letterario della favola, come abbiamo detto, oltre al leone e alla volpe, i maggiori protagonisti sono il lupo, il topo e l'asino. Guardate sul punto 6 del repertorio. Nelle favole di La Fontaine, il lupo, lupus in fabula, si presenta come un personaggio crudele e malvagio e ha l'aspetto terribile dei racconti di paura della tradizione. E gli sono tutti contro, le pecore, i cani, i pastori, tanto che a volte suscita persino compassione. Il topo è il personaggio più impegnato nella lotta per sopravvivere, perché sa che se perde nella perpetua gara di furbizia con il gatto, lui paga con la morte. L'asino, insieme alla volpe, è il personaggio più legato alla tradizione medievale. E a differenza di Esopo, che mette sullo stesso piano tutti gli animali, la letteratura del Medioevo ha sviluppato il simbolismo animale, dando alla volpe il simbolo dell'astuzia, come abbiamo potuto constatare incontrando il romanzo della volpe, la zoepica, e all'asino quello della sciocchezza, creando quindi una coppia in contrasto che, a causa delle due qualità simboleggiate, raramente si trova a convivere nello stesso racconto, perché esiste parallelamente una tradizione della volpe e una tradizione dell'asino. Ora, nelle favole, l'atteggiamento di La Fontaine nei confronti dell'asino è oscillante. Ci sono situazioni dove viene confermata in pieno la tradizione del somaro, simbolo di sciocchezza, dove emerge il concetto di asinità come simbolo di stupidità, come scritto nella favola Il leone, la scimmia e i due asini, leggetela. Diversa è la situazione nella favola, molto conosciuta, Il mugnaio, suo figlio e l'asino, volta a dimostrare l'impossibilità di accontentare tutti, perché vi ricordate, no? Un mugnaio con suo figlio partono insieme all'asino per andare in città e, strada facendo, il mugnaio fa montare sull'asino il figlio e i mercanti di passaggio rimproverano il fanciullo perché fa andare a piedi il suo genitore. Quando poi è il padre a montare, allora monta sull'asino il padre. Una ragazza si scandalizza perché il povero figliolo è costretto ad arrancare mentre il mugnaio fa il suo comodo sull'asino. E se infine il mugnaio fa montare in groppa anche il figlio, un gruppo di persone compiange il povero asino costretto a sopportare un duplice peso. E quando smontano tutti e due, un tale osserva malignamente che se l'asino cammina senza peso addosso, gli asini, gli sciocchi, sono il mugnaio e suo figlio. Ora, la scelta dell'asino in questa favola non è occasionale. L'asino è fatto per portare qualcuno, ma uno alla volta, anche se rimane aperto il problema di chi debba portare. E questo testo ha un evidente significato sociale. Non è forse il popolo, afferma La Fontaine, l'eterno asino, condannato a portare pesi insopportabili? Guardate, leggendo questa favola si pensa alle caricature del 1789 che rappresentano il popolo asino oppresso sotto il peso dei due, che deve portare due ordini privilegiati, i nobili e il clero. E se si riflette, si scopre che l'asino è l'animale da cui si impara di più nelle favole. E su un volume contenente le favole di La Fontaine, che sarà pure nella vostra biblioteca domestica, navigando in rete, leggete o rileggete il testo de Il mugnaio, suo figlio e l'asino. Che l'asino nelle favole, tanto antiche che moderne, rappresenti il popolo oppresso è un dato di fatto, ma di questo argomento ce ne occuperemo nel prossimo itinerario. La Fontaine, in relazione a questo tema, il tema del popolo oppresso, è stato un precursore sulla via che stiamo percorrendo e che conduce dal secolo della scienza a quello dei lumi, il secolo delle rivoluzioni. Adesso dobbiamo mettere in evidenza un altro aspetto riguardante la figura dell'asino nelle favole di La Fontaine. La Fontaine utilizza spesso la figura dell'asino per mettere in evidenza quanto sia deleteria e sinonimo di crudeltà la superbia quando si annida nell'animo umano, e poi la utilizza per rimarcare quanto sia dannoso non perseguire lo spirito di solidarietà. E in questi casi a fare da controaltare all'asino è il cavallo, che funge da metafora dell'uomo che si sente superiore e che a volte paga lo scotto della sua superiorità, perché non sempre va bene ai superbi. Ora, la Fontaine si dimostra sensibile al fatto che è necessario aiutarci gli uni con gli altri, e a questo proposito il poeta è una di quelle persone che dalla zona grigia dove vive, nella Parigi alla metà del 600, non può non essere sensibile all'eco che proviene da Port Royal. E si sente benissimo che nelle favole di La Fontaine giunge l'eco, si sprigiona, si amplifica anche l'eco proveniente da Port-Royal. Ed è per questo che anche La Fontaine comincia ad un certo punto ad andare ogni tanto, fino a che lo farà tutte le settimane, a bussare alla porta di questo luogo. E a questo proposito, sul tema della superbia che porta ad escludere lo spirito di solidarietà, leggiamo una composizione esemplare di La Fontaine, la favola intitolata Il cavallo e l'asino. Chi muore lascia spesso il suo fardello di guai a chi resta. Ebbene, aiutarci l'un l'altro è necessario, ed essere solidali ci conviene. Un asino faceva da scorta ad un cavallo, che era superbo e alquanto egoista di natura. E mentre l'uno crepava sotto il peso del suo grosso fardello, l'altro non aveva da portare che la sua bella bardatura. «Aiutami, fratello», disse l'asino, «ho qui casco disteso prima ancora di giungere alla meta». La preghiera non è troppo indiscreta, perché metà per uno non fa male a nessuno. Il cavallo, del cul fatta trombetta, verso di Dante, canto 21° dell'Inferno, verso 139, il cavallo del cul fatta trombetta non si degna neppure di rispondere, ma bensì s'affretta. E l'asino morì, povera bestia. Il superbo comprese il suo gran torto quando ebbe la molestia di portare egli solo, insieme al carico, la pelle anche del morto. Non c'è scampo per gli animali, così come le persone più umili, e questo accadeva nel 600, così come continua a succedere in età contemporanea, e il genere letterario della favola continua a tenere alta l'attenzione su questo fatto. In proposito, concludiamo questo itinerario facendo riferimento a un favolista contemporaneo. Non lo potevamo ignorare, perché è influenzato dalla Fontaine, La Fontaine è un suo modello e lo studia, lo conosce bene. Che spesso un personaggio che spesso incontriamo nei nostri viaggi, si chiama Carlo Alberto Salustri, detto Trilussa, 1871-1950, il quale con un linguaggio arguto, appena increspato dal dialetto romano che abbiamo tradotto in italiano questa sera, ha la capacità di evidenziare la meschinità e le debolezze tipiche delle persone attraverso metafore efficaci e graffianti, che hanno come protagonisti gli animali, messi spesso in rapporto con gli oggetti della modernità, come nel primo sonetto che ora leggiamo, l'automobile e l'asino, visto che è sul personaggio dell'asino che abbiamo puntato e che continueremo a puntare anche nel prossimo itinerario la nostra attenzione. Quindi dalle favole moderne di Trilussa, l'automobile maschile, lo usa al maschile, un automobile senza apostrofo, è un maschio l'automobile, davvero. E l'asino. Rotta di collo, disse un asinello nel vedere un'automobile a benzina. Dove passi tu nasce un macello, hai sbudellato un cane, una gallina, un porco, un'oca, un pollo. Povere bestie, che carneficina, che sfracello che fai, rotta di collo. Non sparlar tanto, faccia da impunito, rispose inviperito l'automobile. Si vede che la polvere, lo sbuffo dello stantuffo, t'hanno intontonito. Non sai che quando corro io ho la forza di 100 e più cavalli? E cosa credi, che chi vuol far carriera si fa scrupolo di quelli che si trova in mezzo ai piedi? Io corro e me ne infischio, e non permetto che una bestiaccia ignobile s'azzardi a mancarmi di rispetto. E nel dir queste parole l'automobile ci mise dentro tanto mai calore che il motore infuocato gli scoppiò. Allora cambiò tono, dice: e ora chi mi rimorchierà fino al deposito? Amico mio, tu capiti a proposito, tu solo puoi salvare la situazione. Vengo, gli disse l'asino, e mi consolo che 100 e più cavalli all'occasione hanno bisogno d'un somaro solo. Vedete, non c'è scampo per gli animali così come per le persone più umili. Leggiamo ancora il maiale e l'asino, dove si consiglia di prenderla con filosofia. Una mattina un povero asinello, nel vedere un maiale amico suo andare al macello, sbottò in un pianto e disse: addio fratello, non ci vedremo più, non c'è riparo. Bisogna essere filosofi, bisogna, disse il maiale. Via, non farlo scemo, che forse un giorno ci ritroveremo in qualche mortadella di Bologna. Vedete, non c'è scampo per gli animali né per le persone più umili, e questo accadeva nel 600 così come continua a succedere in età contemporanea, e il genere letterario della favola continua, altro che moralismi vari, continua a tenere alta l'attenzione su questo fatto. Guardate sul punto 7 del repertorio, quando nel 1693, come sappiamo, muore Madame de la Sablière, che lo ospitava, che l'ha ospitato per 20 anni, Jean de la Fontaine, vecchio e malandato, solo e abbandonato da tutti, viene accolto dal signor Dervar, un ricco benefattore protestante, che gli mette a disposizione una cameriera, oggi diremo una badante, e inizia a dedicarsi a edificanti pratiche religiose. Per questo una volta alla settimana va a bussare anche alla porta del monastero di Port-Royal. Il bel mondo parigino ride di La Fontaine, ma lui del bel mondo se ne frega, lui del bel mondo non importa più nulla, ha ormai imboccato un'altra strada, a lui interessa il mondo, non il bel mondo. E a coloro che lo cercano nella casa che lo ospita, ogni tanto qualcuno lo va a cercare, la cameriera risponde che lo possono trovare nella chiesa di Saint-Étienne-du-Mont, dove siamo stati anche noi, con quella facciata particolare, l'abbiamo visto, Saint-Étienne, Dio Santo Stefano al Monte, dove sta pregando e meditando sulla tomba di Pascal. Il 13 aprile 1695 Jean de la Fontaine muore, e il miglior commento alla sua esistenza appena conclusa è sicuramente quello della sua cameriera, viene dal popolo. Dio non può essere così crudele, dice la sua cameriera, la sua badante, da condannare quest'uomo perché ci ha fatto ridere, e facendoci ridere ci ha fatto pensare. E La Fontaine continuerà anche nel prossimo itinerario, che verrà registrato e diffuso in rete sui siti della scuola la prossima settimana, a farci pensare e a farci riflettere su 3 argomenti riguardanti un asino, ancora, un farmaco, di grande attualità, e 2 polemiche. E ora, per concludere, ascoltate e prendete nota. Come ben sapete, le lezioni della scuola di ogni ordine e grado sono state interrotte per ragioni precauzionali fino al 3 aprile compreso, in seguito al decreto ministeriale del 10 marzo intitolato "Io resto a casa", e di conseguenza anche il nostro viaggio segna il passo, ma l'attività didattica, come potete constatare, non si ferma e continua in rete con l'ausilio dei nostri siti, coordinati dal Franco Mastro di Posta e dal Mastro Implementatore Luigi, e quindi, salvo complicazioni, di settimana in settimana i testi scritti e affabulati, registrati a porte chiuse, al Girone, nella sede strategica dell'associazione Articolo 34. Quindi i testi scritti e affabulati della 14ª lezione dal 13 marzo, probabilmente, della 15ª lezione dal 20 marzo, della 16ª lezione dal 27 marzo e della 17ª lezione dal 3 aprile saranno a disposizione sui siti www.inantibagno.it e www.scuolaantibagno.net per essere letti, ascoltati e studiati. Ci auguriamo che l'emergenza possa cessare secondo i termini prefissati, in modo che mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 aprile, ripeto, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 aprile, dopo la vacanza pasquale, ci auguriamo, si possa tornare regolarmente a scuola nelle tre sedi di incontro per continuare a viaggiare a viso aperto. Per combattere contro ogni epidemia, compresa quella gravissima dell'endemica ignoranza che dilaga nel mondo, nella generale indifferenza, bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è un presidio e il viaggio continua sulla via che porta dal secolo della scienza a quello dei lumi, proprio perché a questo proposito auspichiamo che la scienza, producendo il necessario sforzo per investire in intelligenza, possa acquisire al più presto appropriati lumi per la cura del morbo che insidia la nostra salute. E infine è bene augurarci vicendevolmente una buona quarantena di studio, perché il desiderio di apprendere stimola il sistema immunitario e corrobora, rinfranca e ritempra lo spirito. E quindi a risentirci la prossima settimana. Restiamo a casa restando uniti. Bisogna prenderla con filosofia, cioè, attenzione a che cosa vuol dire prenderla con filosofia, cioè rispettando puntigliosamente tutte le regole necessarie. Non c'è libertà senza rispetto delle regole. Carissime studentesse e carissimi studenti del popolo della scuola, a risentirci per studiare insieme, che lo studio è cura.